Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di questa sera di Storie della Chiesa. Cari amici, questa sera, quest'oggi ci dedichiamo alla vicenda di un grandissimo santo che ha segnato profondamente la storia della Chiesa inglese. Un santo che è contemporaneo come diciamo momento storico agli avvenimenti tragici che abbiamo raccontato nell'ultimo nostro incontro, gli avvenimenti che avevano contrapposto Federico I Barbarossa a Papa Alessandro III e in generale ai comuni italiani. Grande scontro fra impero, papato e comuni che aveva messo a durissima prova la Corte Pontificia e l'esercizio della sua autorità da parte dei papi, perché Federico I aveva più volte insidiato la libertà della Chiesa. E oggi affrontiamo una figura che è vissuta, grosso modo, negli stessi anni, ma in un paese che finora abbiamo nominato non spessissimo, cioè l'Inghilterra. L'Inghilterra, in questo secolo, nel XII secolo, è un paese ancora relativamente periferico nella storia d'Europa, non ha ancora quel peso crescente che acquisterà dal 500 in poi. È un paese molto poco popolato, un paese con pochi abitanti, si contano un numero di abitanti veramente esiguo, e occupa, oltre all'isola inglese, di fatto occupa anche una ampia parte di feudi francesi. La Francia era una Francia molto diversa da quella di oggi, evidentemente, e c'erano vaste regioni, vasti feudi, che di fatto erano possesso della corte inglese. Questo per motivi legati alla tradizione normanna. I normanni avevano conquistato vaste regioni francesi. Lì si erano stabiliti, erano diventati vassalli del re di Francia e successivamente, a partire dal 1066, data della battaglia di Hastings, avevano conquistato l'Inghilterra. Quindi siamo di fronte a un regno che da non moltissimo tempo, da circa un secolo, ha visto imporsi una nuova dinastia. Dinastia normanna al posto della dinastia, diciamo, anglosassone precedente. E sul trono, dopo alterne vicende, dopo diverse vicende, sul trono sale un re che diventerà tristemente celebre, cioè Enrico II Plantageneto. Enrico II Plantageneto nel 1154 prende la corona inglese, sale al potere. E purtroppo questo re normanno aveva un carattere pessimo, un carattere violento e irascibile, un carattere che non tollerava opposizioni, non tollerava la minima resistenza ai suoi voleri, senza curarsi della giustizia. Esistevano anche, diciamo, detti popolari, potremmo chiamarli quasi canzoncine, proverbi, che descrivevano questo re come un re, traducendolo dal latino, spigoloso e che ignora il re degli angeli. Questa era una canzoncina in latino che circolava in Inghilterra per cercare di descrivere il suo comportamento, un comportamento irascibile, iracondo, violento, e al tempo stesso un comportamento, diciamo, non cristiano. Un uomo di non grande fede o addirittura di fede molto, molto povera. Ebbene, presso la corte di questo regno giunge e inizia a operare un giovane di grande valore, Thomas Becket, che era stato cresciuto in modo esemplare dalla sua famiglia, giovane di grandissimo talento, era stato inviato a fare studi superiori universitari a Londra, a Parigi e poi anche a Bologna. Bologna era in quel momento, a metà del XII secolo, la più importante facoltà di diritto del mondo. Bologna, come saprete, era di fatto la più importante sede per studiare diritto civile, diritto canonico, e moltissimi dotti e studiosi e uomini di chiesa d'Europa per molti secoli sono andati a completare i loro studi di diritto appunto a Bologna. Mi pare fra gli altri, se non ricordo male, lo stesso San Francesco di Sales passò una importante esperienza di studio proprio a Bologna, se non mi confondo. Ebbene, questo giovane normanno, di stirpe normanna, siamo all'inizio in fondo della dominazione normanna, quindi si riconoscevano ancora con una certa facilità gli uomini. Sam Thomas Becket, dopo aver fatto questi studi giuridici e umanistici di alto livello, diciamo che riceve la miglior formazione possibile in un certo senso, entra a corte e vi entra come diacono perché aveva preso gli ordini minori e era stato anche ordinato diacono. Ora voi ricorderete che il diaconato era sempre stato di fatto un primo vero grado di ordinazione che preludeva al sacerdozio, ma anche oggi l'ordinazione diaconale è, diciamo, irreversibile, permanente, e di fatto dopo aver ricevuto l'ordinazione diaconale il sacerdote non può più, ecco, rinunciare alla carriera ecclesiastica, al cammino ecclesiastico, perché è a tutti gli effetti un chierico. Ebbene, col titolo di diacono, Thomas Becket vive a corte e qui si distingue per la sua bravura, la sua efficienza, la sua capacità straordinaria di grande amministratore, ma si distingue anche per la sua affabilità, la sua eleganza, la sua grande capacità di organizzare eventi, feste, momenti di gioiosa, diciamo, amicizia con le molte persone che frequentava corte. Quindi potremmo definire questa fase come una fase di mondanità in un certo senso, anche se fa notare i biografi, San Thomas Becket aveva sempre rispettato profondamente i doveri del suo stato diaconale, fra i quali quelli di un perfetto celibato. Quindi ha una fase che si può chiamare mondana, ma di fatto sempre caratterizzata da un grande rispetto dei suoi doveri di diacono. E in questa fase cresce nell'amicizia con il re si accorge di avere in quest'uomo un collaboratore d'eccellenza, un collaboratore di superiore capacità, e quindi lo fa crescere fino al punto da nominarlo cancelliere, diventa a tutti gli effetti cancelliere del regno. In Inghilterra il titolo di cancelliere è il titolo, diciamo, più importante fra gli uomini politici perché è il primo collaboratore del re. E per lunghissimi secoli, fino a inizio 500, con Sir Thomas More, il cancelliere fu sempre un religioso. Per la precisione, spessissimo cancelliere era l'arcivescovo di Canterbury o comunque il capo della Chiesa d'Inghilterra. Così il re lo eleva al grado di cancelliere e i biografi notano che fino a che fu cancelliere, come semplice diacono, non era stato particolarmente severo nel difendere i diritti della Chiesa, e dalle crescenti pressioni del re, il re premeva incessantemente per riuscire a diciamo, premere sulla Chiesa e strappare concessioni, diritti che non gli spettavano, il controllo delle risorse, delle nomine, degli episcopati, delle decime. C'era una pressione quasi incessante di questo re avido e irascibile per aumentare il suo controllo sulla Chiesa. E appunto, San Thomas Becket, fino a che fu cancelliere, diciamo che non fu particolarmente duro nell'opporsi al re e a queste sue pretese ingiuste. Ma quando si rese vacante il trono, chiedo scusa, il soglio dell'arcivescovo di Canterbury, che era la carica primaziale, la carica religiosa più importante d'Inghilterra, era il ruolo del primate della Chiesa d'Inghilterra, ebbene, il re vuole, fa in modo, insomma, che sia nominato come arcivescovo di Canterbury proprio Thomas Becket. Così rapidamente viene ordinato sacerdote e vescovo e nel giugno 1162, divenuto vescovo, accetta di diventare appunto primate della Chiesa d'Inghilterra, cioè la suprema autorità nella Chiesa d'Inghilterra. Questo fatto, il suo sentire molto profondamente i doveri del suo Stato, in un certo senso trasformano completamente San Thomas Becket, perché lascia immediatamente la carica di cancelliere, mentre era normale che l'arcivescovo potesse anche essere cancelliere. Invece lascia questa carica, si reca nella Chiesa Cattedrale di Canterbury e in generale inizia a operare sentendo tutto il peso della sua nuova responsabilità e diventerà il campione dei diritti della Chiesa conculcati dal re. Moltissimi vescovi e papi hanno dovuto vivere questa tragedia, la tragedia di tutto Medioevo e di tutta Christianitas e di tutta l'età moderna cristiana, che ha in larga misura contribuito a distruggere Christianitas, a usurare la credibilità dei poteri monarchici e che ha ferito profondamente la stessa Chiesa. Questa non è una tragedia, fra l'altro, l'abbiamo già vista parlando mille volte di questi scontri, fra cui quello di Barbarossa contro il Papa Alessandro III. Questo non è uno scontro, fra l'altro, questo è lo scontro decisivo di tutta Christianitas e anche di tutta l'età moderna fino alla Rivoluzione francese. L'alleanza luminosa e virtuosa fra trono e altare, che dovrebbe essere l'essenza di società cristiane, della civiltà cristiana, l'armonioso cooperare fra Chiesa e Stato in vista di una sempre più profonda diffusione e difesa del cristianesimo, purtroppo erano cose bellissime che però pochi re hanno saputo onorare in modo veramente fedele. Così il re sente tradito e vede che Thomas Becket non è più quello di prima, si comporta con una fermezza, una forza stupefacenti di fronte alle richieste sempre crescenti del re. E il re mette sotto una pressione terrificante la Chiesa d'Inghilterra fino a convocare una grande riunione a Clarendon, dove vengono votati i 16 capitoli di Clarendon. Questi capitoli sono articoli di un accordo che di fatto lede alla radice la libertà della Chiesa, quella libertas ecclesiae senza la quale la Chiesa è prigioniera dei poteri politici temporali a loro asservita e resa incapace di agire con autentico spirito apostolico missionario e con tutta la carità che è richiesta invece all'uomo di Chiesa. Quindi gli articoli, o meglio capitoli di Clarendon, toccano i soliti temi: il controllo da parte del re delle rendite delle diocesi la cui sede è vacante, un forte diritto di indicazioni al re circa l'elezione dei nuovi vescovi, pressioni per ridurre il potere del foro ecclesiastico e poter giudicare vescovi e sacerdoti in tribunali laici, insomma, le solite pretese totalitarie, tiranniche dei poteri temporali che non sopportano la forza della Chiesa e la sua indipendenza e autonomia, anche giuridica. Ebbene, la pressione, qui non possiamo descrivere tutti i particolari, ma possiamo dire solo questo, è una pressione enorme, si arriva quasi a minacciare la violenza contro i vescovi che osassero opporsi a questi capitoli. E alla fine, a Clarendon, cede all'inizio anche St. Thomas Becket, cede e dà un suo primo sommario consenso con qualche formula cautelativa. Ma non passa molto tempo che ha un profondo moto di resipiscenza, di pentimento, si accorge che non può concedere ciò che il re chiede e ritratta la sua approvazione. E da questo momento inizia la lotta col re. Il re, che era convinto, facendo diciamo tutto ciò che poteva per far diventare primate d'Inghilterra il suo carissimo amico Thomas Becket, il re rovescia l'amicizia e la stima in un astio, in un'ira incontrollabili. E così, dopo pochissimo tempo, poco più di 2 anni dall'insediamento a Canterbury, di fatto Thomas Becket è obbligato in pratica a lasciare la Francia, dove vivrà lunghi anni in esilio, pur rimanendo vescovo di Canterbury e capo della Chiesa d'Inghilterra. Quindi nessuna grande scelta senza il suo consenso poteva comunque essere presa. Si incontra anche con Alessandro III, il papa che è impegnato nell'angosciosa lotta contro il Barbarossa, e dalla Francia continua a dirigere, infondere per quanto possibile coraggio al clero inglese. Ma ci sono dei traditori, persone, vescovi che di fatto sono con il re e contro San Thomas Becket. Quindi è un calvario terribile quello di essere separati dal proprio gregge in esilio, dover da lontano lottare fino a che avviene un fatto molto importante, cioè re Enrico Plantageneto propone una pacificazione e si incontra in Francia con San Thomas Becket. Questo incontro sembra preludere alla pacificazione perché San Thomas Becket fa capire chiaramente che non può rinunciare ai diritti essenziali della Chiesa in Inghilterra, non può vedere coartato, diminuito il diritto della Chiesa, la libertà della Chiesa, e quindi forse ingannandosi, illudendosi, presta fede all'atto di moderazione che il re promette di, diciamo, di osservare. Dopo questa pacificazione avvenuta in Francia nel 1170, Thomas Becket torna in Inghilterra e qui ricominciano le pressioni. Di fatto, la speranza che tutto fosse appianato crolla e cresce invece enormemente di nuovo la pressione contro Thomas Becket, che non si piega agli abusi che incessantemente il re compie. Fra l'altro l'accordo con il re prevedeva delle precise clausole, restituzione di beni, ritorno al diritto a vito precedente, condanna di alcuni vescovi che avevano tradito la Chiesa durante la fase precedente. Insomma, c'erano molte voci di un accordo preciso e San Thomas Becket, quando giunge in Inghilterra, si accorge in pochissimo tempo che il re, di fatto, e le autorità non intendono in nessun modo sostenere e difendere quanto stabilito nell'accordo. L'accordo era solo una sorta di specchietto per le allodole. Perché questo? Perché per il re era grave che, di fatto, continuasse a sussistere questa divisione fra lui e l'arcivescovo di Canterbury, aveva bisogno di garantirsi il suo appoggio, ma appena ottenuto l'effetto desiderato, mostra che nulla ha cambiato della sua visione del potere. Quindi è stato un po' un inganno anche quello di trascinarlo in Inghilterra con uno stratagemma che ben presto cade. Ma St. Thomas Becket reside impavido e in alcuni casi da solo, abbandonato praticamente da tutti, anche dal clero e dai vescovi, con virtù veramente eroiche e episodi toccanti, estremamente toccanti e profondi, come quando, chiamato a giustificarsi davanti a dei baroni, entra in questa aula da solo, brandendo in modo solenne e ieratico la grande croce episcopale, si siede su un trono e rimane compostissimo, eretto, a vedere cosa mai hanno i signori da contestargli. Quindi era un uomo dal carisma straordinario, un uomo molto colto, un uomo finissimo giurista, e in questa seduta che pretenderebbe di giudicarlo e forse di punirlo, si narra di come egli è entrato fra persone tutte ostili, si sia seduto su una sua posizione con il suo, diciamo, tropicolo trono a lui riservato, con una tale dignità, una tale compostezza, assorto in perfetta preghiera, con la grande croce pastorale brandita con le due mani, da incutere in un certo senso, così dobbiamo immaginarlo, nei presenti il senso della radicale novità della sua, diciamo, persona. Dopo questi incidenti, di fatto pare che, questo narra la storia, le storie, i tanti racconti su St. Thomas Becket, fu ucciso perché pare che il re avesse detto, in sostanza, di fronte all'ennesima lotta con l'arcivescovo di Canterbury, avesse detto: ma insomma, non è possibile che non sia un uomo in grado di liberare qualcuno in grado di liberarmi da quest'uomo, alludendo appunto alludendo all'arcivescovo di Canterbury. Quattro sgherri che hanno sentito la frase del re e, aggiungo io, probabilmente l'astio, la forza, il vigore, l'ira funesta che il re sta provando per questa persona, decidono di pensarci loro e si allontanano, scendono in Inghilterra partendo dalla Francia, e qui cercano l'arcivescovo che sta per accedere all'altare, è nel transetto della grande cattedrale, lo raggiungono. Gli intimano di prestare atto di sottomissione a questo documento di Clarendon e in generale di riconoscere che accetta tutti i diritti che il re richiede, ma di fronte al suo diniego, alla sua fermezza, alla sua santa pace, non trovano niente di meglio da fare che appunto trafiggerlo sotto l'altare, nel transetto, uccidendolo praticamente all'istante. Un uomo che aveva poco più di 50 anni, perché di fatto era nato nel 1118 e muore nel 1170. Quindi c'è questa morte sull'altare della cattedrale che scosse profondissimamente l'Inghilterra, ma in un certo senso il mondo intero. Il re pare, alcuni testi storici si sbagliano perché dicono che il re ordina proprio l'uccisione di St. Thomas Becket. Di fatto pare che si fosse lasciato andare con la sua solita intemperanza a frasi come: ma insomma, non c'è in Inghilterra un uomo capace di liberarmi da questo agitatore, da questo nemico, e che la sua frase gravissima sia stata presa alla lettera da alcuni, diciamo, facinorosi, alcuni sgherri che frequentavano la corte. Ma chi sia stato un ordine diretto dal re, chi sia stato un ordine indiretto, comunque colpevole, la morte di Thomas Becket, che era amato universalmente dai sudditi e da chiunque l'avesse incontrato, perché uomo generosissimo, mite, molto dolce, molto colto, persona di estremo valore spirituale, bene, che davvero chi, questo che sia stato ucciso su ordine del re o solo su un fraintendimento di un lamento del re, questo è inessenziale. Rimane il fatto che lo scandalo per la sua morte è universale, soprattutto in Inghilterra iniziano pellegrinaggi e preghiere rivolte a questo santo così particolare e direi così unico. Quindi abbiamo questa grandissima figura di guerriero, di uomo di Dio che ha saputo resistere alle pretese ingiuste del potere temporale con una forza titanica, la forza dei grandi martiri. E questo santo ha avuto appunto l'onore singolare e rarissimo di morire martire per Cristo. Io vi lascio con due osservazioni troppo belle per essere, diciamo, taciute. La prima, che questo santo, dopo la morte del suo corpo, fu preso, preparato per le esequie funebri e si scoprì che sotto paramenti, diciamo, più solenni da vescovo, indossava il semplice saio di un monaco cistercense, mi pare, o comunque un saio monacale. Ma sotto il saio fu trovato un cilicio molto pesante che colpiva la sua pelle nuda, praticamente su tutto il corpo, nascosto dal saio, e questo ci dà un'idea, anche se vaga, della sua straordinaria, profondità, serietà e sensibilità religiosa. Quindi di fatto bellissima questa testimonianza del cilicio scoperto dopo la morte. L'altra testimonianza è ancora più bella. I quattro assassini, qualcuno dice due, qualcuno quattro, ma la formula più famosa è quattro, rimasero a loro volta sconvolti da quello che hanno fatto, e anche perché giunse loro probabilmente giunsero comunicazioni che spiegavano appunto come risolvere il problema. Ma la seconda cosa molto bella, molto interessante, è che secondo gli storici, gli assassini di San Thomas Becket si pentirono profondamente di quello che hanno fatto e lasciarono l'Inghilterra per recarsi pellegrini e soldati in Terra Santa. E qui trovarono la morte. Quindi c'è questa straordinaria conversione anche degli assassini di Thomas Becket. E la morte lo coglie mentre stava per salire gli scalini dal transetto verso l'altare, lo coglie a 1170 e 29 dicembre è anche la sua festa, la festa di San Thomas Becket. Fu fatto santo, potremmo dire a furor di popolo, già se ricordo la data, grosso modo 2 anni circa dopo la morte, quindi con tempi straordinariamente bravi, è riuscito a anche a sistemare questa questione. Quindi commovente morte dei quattro assassini convertiti e infine l'enorme fortuna letteraria di questa morte, la più recente, nel Novecento, assassinio nella cattedrale di Thomas Eliot, il grande poeta, più grande poeta di lingua inglese del Novecento. Io con questo vi lascio, abbiamo conosciuto un grande santo e abbiamo iniziato a capire la storia d'Inghilterra, poi torneremo la prossima volta sugli argomenti successivi. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio.